Ok.
Allora, oggi è il 15 marzo. Allora, andiamo al nostro sito e vi volevo mostrare qualche piccola novità che a poco si sta costruendo. Allora, la prima novità è, ecco, noi qua mettiamo una sezione inviti e informazioni, ne mettiamo poche, lo mettiamo raramente perché devono essere particolarmente rilevanti o in qualche maniera vicine allo scopo di questo corso, ma mi sembrava giusto segnalarvi che il 21 marzo si svolge, e qua c'è l'indirizzo e tutto, questo seminario di BIM gratuito, viene poco prima del nostro momento in cui lo affrontiamo nel corso, ma siamo in grado di fare qualche salto spazio-temporale, no? Credo, tendo a pensare che possa essere qualcosa di abbastanza interessante. Quindi, a quelli di voi che vi interessano, c'era uno studente che il primo giorno era partito su questa cosa, mi sembra che non abbia poi continuato, ma comunque l'argomento del BIM è un argomento sicuramente interessante. Questo corso è offerto tra l'altro dall'architetto Tommaso Martinucci, che è un mio studente dell'anno 2001 e mi è venuto a parlare circa 15 giorni fa, 20 giorni fa, mostrandomi l'attività del suo studio, che è un'attività interessante perché è specializzata in elementi esterni, diciamo in facciate, che detto così è una cosa molto, molto, sembra molto generico, molto superficiale. Invece, come sapete, sui sistemi esterni ormai si gioca molta parte delle scelte, diciamo, architettoniche e o costruttive e o anche di sostenibilità ambientale. Tutti sanno l'esperienza italiana della Parmestelisa, che è un poco uno dei leader mondiali di questo settore. Lui è in grado di conoscere bene questo argomento, ormai più di un 45enne sarà, e quindi interfaccia naturalmente questo tema sia a una progettazione di tipo parametrico, come ormai avviene sempre più spesso nei casi avanzati, quindi attraverso, diciamo, livello di scripting, sia con una conoscenza tecnologica abbastanza approfondita. Immagino che sia una cosa di relativo interesse e per questo ve l'ho inserito in questo settore, che di tanto in tanto io aggiorno per ricordarvi delle opportunità. L'altra, ci dobbiamo ricordare, abbiamo detto che anche loro sono invitati a fare il giro al MAM. Glielo ricordiamo anche martedì, la gita è il 22, venerdì, giusto? E comunque l'appuntamento è alla stazione di Tor Sapienza alle 9. Comunque vi metterò un link più diretto, ma per chi interessa è una buona occasione, sia per rivedere il MAM, sia per familiarizzarvi su quella che poi in ogni caso sarà una zona di applicazione anche di questo laboratorio. Poi l'altra novità è che abbiamo in linea l'indirizzario, eccolo qua, l'indirizzario del corso. Come voi sapete è uno strumento che per noi è molto, molto utile, molto importante, decisivo, perché noi lavoriamo anche a rete, nella maniera di andare a rete reciproca tra voi, a rete tra voi e me, ed anche lo strumento che a poco utilizziamo per fare presentazioni, eccetera. Quindi tutti i frequentanti ci dovrebbero essere, dovrebbero aver spedito la scheda ad Andrea ad essere indirizzati. Se questo non avviene, può esserci stato qualche errore, ditecelo che lo risolviamo. Allora, nella mia intenzione, oggi mi piacerebbe fare un poco di strada con voi. Vorrei fare entrambe queste lezioni. La terza, che noi chiamiamo comunicazione marsupiale, informazione e figure della comunicazione, e la quarta, che alcuni anni facciamo, alcuni anni non facciamo, ma secondo me abbiamo tempo e modo di farla, e quindi facciamo questa lezione paesaggio mentale strumento, che immagino sia utile e strutturante. Quindi facciamo un break tra le due per recuperare un poco di energia tutti quanti, ma dovremmo farcela fare questo percorso. L'altra cosa è che sapete tutti, io metto l'audio delle lezioni online, quindi o per gli assenti o per chi ha piacere di risentire un pezzo o delle lezioni precedenti, sono online, e lo vorrò fare anche con queste due. D'accordo? Ci sono cose di interesse comune che può essere interessante comunicare loro, che io mi sono dimenticato, che succede?
Come la festa del mamma, forse l'abbiamo detto.
La festa del mamma è il 27, diciamo, noi cerchiamo di andare verso le 5 del pomeriggio, è un'occasione molto vivace, molto interessante, anche perché in particolare è il decennale, no? Mm-hmm. È il decennale del mamma, e quindi immaginiamo sarà particolarmente interessante. Poi cosa abbiamo? Abbiamo qualche altro argomento di cui... Ah, ecco, il 22 venite col PC, magari vi sganciate, ce la dovremmo fare tecnicamente. Gaetano è presente alla visita del mamma, vi sganciate a un'ora logica, in maniera da poter cominciare la lezione alle 2:30. Volevo dirvi che naturalmente noi aumentiamo i contributi delle lezioni anche poco dopo che si sono svolte, nella pagina delle note. E in questa lezione precedente io credo che abbia bisogno di dell'acqua, ce l'ho in macchina, però tieni, è sempre il solito. Abbiamo aggiunto due commenti abbastanza interessanti. Uno è questo qui che ci ha dato Gaetano. Di brevemente, Gaetano, di che si tratta?
Questo è un film del 2016 che praticamente racconta la storia di un ex agente della CIA che lavorava appunto per raccogliere informazioni per il governo, e quando a un certo punto resosi conto della vastità di quello che lui faceva, ha denunciato tutto pubblicamente, e attualmente lui è rinunciato politico. È un film anche piacevole da vedere, però vi fa rendere conto poi della potenza di questi strumenti e anche di un problema che quello di cui parlavamo l'altra volta, no? Cioè come vanno gestiti questi dati, fino a che punto uno si può spingere, perché lì addirittura fanno vedere, ed è storia vera, che loro riuscivano ad attivare le telecamere delle persone al computer per vedere che cosa stesse facendo qualsiasi.
Questo è abbastanza preoccupante. Comunque, se capita,
è una storia vera, quindi è interessante.
L'altro è questo suggerimento che ci dà Andrea Ariano. è un libro di Richard Sennett, che è la persona che ha curato una biennale alcuni anni fa, anche se lui è un economista e un sociologo. Questo è uno dei suoi ultimi libri, appunto, che si chiama Costruire e Abitare. Andrea ci propone un estratto del PDF, e questa parte in particolare in cui, tra l'altro, entrano in gioco John Dewey, che noi spesso citiamo per spiegare alcune tecniche del nostro insegnamento, e anche quello che dicevi, la frontiera tra, diciamo, caos creativo, ordine, eccetera, negli spazi. L'estratto è abbastanza, cioè 5-6 pagine, a chi interessa è sicuramente pertinente. Quindi noi, diciamo, continuiamo un poco con questo sistema, che è anche una maniera, diciamo, incrementale. Allora, comunicazione marzionale, informazione e figura dell'informazione, la prima lezione che facciamo oggi. È una buona idea leggere, a proposito, quest'articolo, appunto, La via dei simboli, che è un po' la prima volta in cui io mettevo a fuoco, in un articolo per la rivista Costruire, quindi non iperspecializzato, con una terminologia abbastanza semplice, ad esempio calzanti, come rientra in gioco un livello dell'informazione che è comunque molto presente nei nostri anni, ed è quello di cui trattiamo in particolare in questa lezione. In parte questo argomento è ripreso anche nel libro Architetture e Modernità, grosso modo a quelle pagine. Storicamente questo articolo viene letto e viene inserito un commento libero di circa, non molto ampio, 1800 caratteri, una cartella, quindi molto succinto, ma che vi permette di spaziare su un argomento, come vedrete, molto intrigante. Tant'è vero che, se noi andiamo a scorrere e vedere i commenti di questa lezione, sono molto numerosi e molto ricchi. Cerchiamo di ripercorrere un filo storico brevemente, per capire come più o meno nello stesso momento temporale coincidono due fatti. Innanzitutto vorrei che noi capissimo che cosa stiamo facendo dal punto di vista generale. Noi stiamo affrontando una parte che vuol dire l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea, e andremo a finire con il World Wide Web, l'importanza e il significato del World Wide Web. Questo stiamo facendo nella parte complessiva. Abbiamo, in una lezione, parlato di una definizione di informazione dal punto di vista speculativo. Abbiamo dovuto definire l'informazione, questa idea di informazione come l'applicazione di una convenzione a un dato si rivela funzionale e abbastanza potente. L'abbiamo fatto nella prima lezione. Nella seconda lezione abbiamo visto il tema dell'informazione dal punto di vista dell'impatto economico, come la società ruota attorno all'informazione, la società della terza ondata, il ruolo catalizzante che assume l'informazione nei processi che coinvolgono la società attuale, in maniera estremamente più potente di quanto lo facesse nelle altre epoche. In questo caso, invece, affrontiamo il tema della comunicazione in rapporto all'architettura. Questo stiamo facendo, rientriamo nel campo proprio. Però una cosa vi deve essere molto chiara: che noi il ruolo dell'informazione nell'architettura lo affronteremo ciclicamente, in qualche maniera lo affrontiamo anche in successivi passaggi. Questo è il ruolo più superficiale, in qualche maniera, no? In cui informazione tende a coincidere con comunicazione, mentre invece negli altri cicli vedremo un maggiore spessore del concetto di informazione nell'impatto dell'architettura in maniera, in qualche maniera, più profondo, più strutturante. Ciò non di meno, questo primo ciclo, all'interno di questo tema, all'interno di questo primo ciclo, è in qualche maniera è sicuramente significativo. Allora, attorno a questo 1956 capitano due cose. Una cosa l'abbiamo vista, giusto? Cosa abbiamo visto la volta scorsa che capita nel 1955-56? Mi date il foglio delle presenze? Oppure se qualcuno vuole lanciarsi in questa spericolata affermazione, perché ne avevamo parlato, no?
Mi sembra nella memoria degli Stati Uniti venisse,
esatto,
riportato il dato dell'informazione come superiore rispetto agli altri.
Il concetto è questo, diciamolo con più precisione. Il concetto è sicuramente questo. Come? Sì, ma diciamo nell'annuario del servizio che cosa è segnato esattamente? Sono gli addetti, tecnicamente si chiamano gli addetti, no? Gli addetti al settore primario e secondario sono inferiori rispetto agli addetti del settore terziario. Per la prima volta nella storia avviene questa cosa. Abbiamo visto che questo fenomeno è un fenomeno che si può anche vedere specularmente nel prodotto, no? Abbiamo visto il prodotto ciliegia come cambia da in un caso rispetto all'altro. Per una strana coincidenza, più o meno nella stessa data, mi sembra nella stessa data, si bandisce questo concorso per la Hudson Opera House. E nella Hudson Opera House vince, anche per una serie di fortunate coincidenze astrali, un concorso di un giovane architetto danese che dal punto di vista dei maestri dell'architettura moderna rappresenta la rottura di un tabù. In che senso rappresenta la rottura di un tabù? Perché il progetto è governato da un'idea di natura simbolica e formale piuttosto che da una corrispondenza lineare tra forma e funzione. L'idea della corrispondenza tra forma e funzione è una delle chiavi per capire l'architettura chiamata appunto funzionalista e che si afferma finalmente dagli anni 20 in poi. Naturalmente il rapporto forma-funzione non a caso, il rapporto tendenzialmente tautologico di forma e funzione arriva all'architettura da cosa? Gli arriva come esplicazione nel campo dell'architettura del grande mito, no? Il grande mito della fase industriale è la macchina, no? E la macchina vuole avere statutariamente una corrispondenza tra forma e funzione, no? E quindi in qualche maniera assorbe questa idea e la porta in campo dell'architettura. Invece Hudson fa questa operazione, un'operazione metaforica, simbolica, in cui la forma viene liberata dalla funzione. È veramente la rottura di un tabù, perché quello che vedete in questa pagina è appunto questo insieme di gusci che sono usati per una ragione in realtà sostanzialmente formale e simbolica, tanto è vero che sono usati, questo è un una grossa rottura di tabù, sia nella parte dell'auditorium vero e proprio, sia nel ristorante, nelle zone d'accesso davanti. Addirittura in questo caso viene messo nell'altra direzione. Naturalmente questo è in nuce l'arrivo di una forza catalizzante dell'architettura. La forza catalizzante diventa essere proprio quella della comunicazione. Al primo piano arriva la comunicazione assume un valore primario rispetto al precedente modo di impostare le cose, a suo tempo rivoluzionario ovviamente, che era quello del rapporto tendenzialmente tautologico e corrispondente tra forma e funzione. Quindi è proprio per questa, diciamo, per questa entrata così forte del livello simbolico e metaforico che in qualche maniera questa operazione comunicativa fa diventare questa architettura un simbolo di una città, addirittura un simbolo dell'intera Australia, riprodotta in qualunque francobollo, bandiera, emblema, eccetera, eccetera. Quindi l'architettura entra questo discorso comunicativo e entra rompendo un tabù. Questo non avviene in realtà nel 1956. Nel 1956, se ricordo bene, si vince il concorso. Le vicende di realizzazione dell'opera sono estremamente complesse, lunghe, perché in realtà si scontrano una serie di contraddizioni in qualche maniera che rendono complessa la gestione del cantiere, la gestione degli appalti, eccetera. Tanto complessi che addirittura Hudson viene rimosso dal cantiere negli anni 66, se ricordo bene, e l'opera viene finita senza Hudson e inaugurata nei primi anni 70. Quindi in realtà, pur se a noi fa gioco, diciamo, sovrapporre le due date, nella realtà dei fatti non soltanto l'opera è realizzata molto dopo, ma lo stesso tema dell'architettura in quanto elemento primariamente comunicativo è un concetto che comincia ad affermarsi negli anni 90, comincia a diffondersi veramente negli anni 90. Non a caso, in un momento in cui nella società intera ormai il paradigma dell'informazione diventa pervasivo, forte e diciamo così maturo. Questa idea è un po' un'idea che è ricorrente nel mio modo di ragionare. Non bisogna tanto riflettere in maniera bianco-nera nei fenomeni, ma bisogna capire che cosa nei fenomeni è la calamita, o che cosa rappresenta l'elemento caratterizzante, o che cosa rappresenta, noi la chiamiamo in altri momenti, la driving force, ma driving force in questo caso è intesa non tanto dal punto di vista del programma, ma in maniera generale. Vi ricordate l'esempio della ciliegia, no? L'esempio della ciliegia si basa proprio su questa idea. Non è che l'informazione non esistesse in momento della fase agricola, esisteva. Ma non era la forza trainante, non era la forza che caratterizzava l'organizzazione della società, non era l'elemento catalizzante e acceleratore. In altri termini potremmo usare una vecchia terminologia che, diciamo, non rappresentava il plus valore, no? Il plus valore dell'informazione diventa nella fase nostra, nella fase della terza ondata, e allora che tutti i giochi avvengono attraverso, diciamo, il valore dell'informazione, in cui le ricchezze si creano attraverso l'informazione, in cui i poteri si organizzano sull'informazione, eccetera. Allora, lo stesso ragionamento si può fare sui vari momenti dell'architettura, no? E pensare a un'architettura, per esempio, nella fase dell'umanesimo, del Rinascimento, e domandare a questa architettura qual è la tua calamita, qual è il tuo voler essere, utilizzando la terminologia lacaniana. Ed è molto probabile che la risposta sarebbe: io esisto in quanto rappresento. Il momento rappresentativo di un potere, no? Un potere primariamente simbolico, religioso, oppure secondariamente anche di potere, dei poteri forti, delle signorie, oppure a poco anche degli altri poteri, era la chiave per capire l'architettura, no? Senza questa idea della rappresentazione del potere, sfugge l'elemento catalizzante delle architetture di quella fase storica, no? Se voi domandate a Palazzo Farnese, no? O lo incontrate e dici: ma Palazzo Farnese, ma tu, qual è veramente la tua calamita? È difficile non pensare che non sia la rappresentazione del potere, no? È la rappresentazione del potere, in quel caso, di una famiglia che ha un potere equivalente a uno Stato, perché i Farnese, di questo parliamo, no? Una famiglia che avrà fatto 10 papi, tanto per intenderci, che questa rappresentazione del potere diventa talmente forte che si proietta fuori da sé, si proietta non soltanto nella forza dell'edificio, ma nell'organizzazione degli spazi urbani, no? Che come sapete, ovviamente, vedremo la lezione di stamattina, organizzano gli spazi urbani, no? Addirittura dei grandi settori di spazi urbani. Quindi questa idea dell'architettura in quanto rappresentazione nell'edificio e, nei casi più grandi, anche nello spazio urbano, diventa fondamentale, no? E questo è bello sia nei casi in cui riesce, sia nei casi in cui mezza riesce e mezza non riesce, o sia nei casi in cui fallisce. Vi faccio un esempio. Il caso in cui, riesce è sicuramente Piazza Navona. E Piazza Navona non è concepibile senza l'idea del potere rappresentativo della famiglia Barberini. Senza la famiglia Barberini non si capisce Piazza Navona. Piazza Navona è in realtà il riverbero del potere della famiglia Doria Pamphili. E gli riesce parecchio, un caso che riesce a metà, il caso di Palazzo Farnese, no? Come sapete, Palazzo Farnese in parte riesce a creare questa enorme piazza davanti, eccetera, ma non riesce a collegarsi esattamente come voleva dall'altra parte del Tevere, come voleva, no? Riesce a fare il giardino, abbozza un ponte che poi non fanno mai, per riuscire a connettersi dall'altra parte, e invece dall'altra parte voleva arrivare fino a connettersi con Piazza Navona. In realtà non ci riesce, rimane strozzata. A metà riesce, a metà non riesce. Un caso bellissimo, non riuscito, invece, che ho studiato da poco, è Palazzo Barberini. Qua. Palazzo Barberini, innanzitutto lo dovete capire non dalla salita da cui si entra, ma da dove c'è la fontana, che doveva essere l'accesso principale. Ma soprattutto i Barberini, altra famiglia enorme, avevano pensato di organizzare tutta la città da Palazzo Barberini a Fontana di Trevi, cosa di cui a noi oggi non abbiamo neanche la più piccola, informazione, non ci verrebbe mai in mente. Quindi, comunque, rimane il discorso che io esisto in quanto rappresento, e mi sembra una cosa abbastanza, un catalizzatore abbastanza chiaro per capire questa lunga fase dell'architettura, no? E se voi entrate nella fase funzionalista e meccanicista degli anni 20, non c'è quasi ombra di dubbio che per una lunga fase l'architettura propone la propria esistenza con questa tautologia, sostanzialmente. Io esisto in quanto funziono, in una maniera quasi, di nuovo, quasi tautologica rispetto alla macchina. La macchina, il mondo industriale, i meccanismi industriali sono quasi introiettati, no? Questa sorta di ossessione per il rapporto del funzionamento dell'architettura. Non è detto naturalmente che sia esattamente così alla fine dei conti, ma la volontà, no, sarebbe questa, il diktat sarebbe questo. E questo è interessante per diverse generazioni. Per esempio, la nostra generazione, che si è formata negli anni 60, questo era negli anni 70, questo era assolutamente il diktat, le cose che bisognava assolutamente fare in un progetto. Dopodiché, se ne nascevano anche altre, bene, anche quindi così in là è continuato. Ora, in una nuova fase dell'architettura, questa architettura che comincia a vivere nella terza ondata, che comincia a vivere in un momento in cui i valori, anche economici, sono completamente spostati sul valore dell'informazione, naturalmente se tu chiedi a un'architettura corrispondente a questa, ad alcune architetture che corrispondono a questa fase, è chiaro che una risposta potrebbe essere: io esisto in quanto informo, intendendo informo in questo contesto in una maniera lata, ampia. Potrebbe essere: io esisto in quanto comunico, no? Il momento comunicativo diventa così prevalente. E quindi, attenzione, non facciamo equivoci, stiamo facendo lo stesso ragionamento della ciliegia, quindi non vuol dire che la Wilson Opera House non si regga i piedi, non vuol dire che non funzioni dal punto di vista tecnico, eccetera. Ma per averne la chiave di entrata, e per capire anche la differenza, questa io esisto in quanto informo può essere una chiave per capire queste differenze, molte differenze che sono in gioco. E quindi il problema dell'architettura non è sfidare queste questioni, perché queste questioni sono questioni che in fondo coinvolgono problemi di natura storica. Quindi il problema non è, diciamo, controbattere queste tendenze, che sono tendenze che sono nei fatti, ma il discorso dell'architettura è sempre il come. Ci sono tanti modi di rispondere all'interno dell'architettura a questo elemento catalizzante, no? Il come l'architettura può diventare, far parte di un mondo dell'informazione e della comunicazione, ci sono tanti modi. Il problema dell'architettura è il come e con quale profondità, no? È su questo che si gioca la battaglia. Allora, e qua un poco la vedremo. Allora, che cosa succede quando si affronta questo problema della comunicazione e delle figure retoriche? Succede una cosa proprio interessante, che mentre il modo di parlare, il modo di comunicare legato all'epoca meccanica industriale tende ad essere estremamente pragmatico e ha come sua aspirazione più forte la logica matematica, perché è il massimo dell'oggettività, e anche scienziati o filosofi hanno questo tipo di, diciamo, di tensione, di quasi di ossessione per una forma di linguaggio il più possibile oggettiva, appunto derivata dalla logica matematica, In questa nuova fase in cui rientra in gioco la comunicazione e l'informazione, naturalmente ci interessa molto poco di questa sorta di oggettività, no? del linguaggio e della strutturazione, ma rientrano in gioco un apparato che era un apparato già ben consolidato ed è l'apparato delle figure retoriche. Cosa è l'apparato delle figure? Attenzione, la parola chiave è figure retoriche. È in realtà tutta una serie di meccanismi che presiedono al modo di comunicare, che non è quello della logica matematica, ma è il suo opposto. È in qualche maniera una maniera per suscitare emozioni, per suscitare salti logici, per attivare processi di tipo appunto comunicativo che non sono quelli lineari, meccanici, della logica matematica o dell'architettura o del linguaggio industriale, diciamo, ampiamente inteso, ma al contrario sono meccanismi che servono ad attivare la comunicazione e la comunicazione nel suo ampio raggio vuol dire molte cose, la capacità di sorprendere, la capacità di illuminare, la capacità di comunicare, di commuovere o al contrario di suscitare emozioni anche contrarie. Questo grande apparato, quindi al nome di figura retorica, non è una cosa che è stata inventata adesso, è una cosa che presiede la retorica classica degli avvocati, dei grandi oratori, dei poeti, già in epoca greca e latina. Quindi rientrano in qualche maniera in gioco le figure retoriche. Ora, se voi, una cosa divertente, se uno ha un problema nella vita, c'ha Google da una parte, abbiamo visto, oppure dall'altra c'ha Wikipedia. Allora, se uno va a Wikipedia e mette figure retoriche, dice, ma che so queste figure retoriche? Wikipedia? Questo è un buon trucco. Quando uno ha domande del genere non conviene andare via Google, conviene andare via Wikipedia, fai molto prima, perché arrivi a una cosa, ecco. Allora, chiamo qua, guardate che cosa succede, interessantissimo, perché si scopre, vabbè, giuro che te le do, te l'ho date tante altre volte e te le do anche stavolta. Ok, ora proprio non posso, forse più tardi, ma lo farò. Guardate quante sono, questa è una meraviglia, guardate quante sono. Nell'armonia imitativa nessuno gli ha, però allitterazione, onomatopea, zeugma, io non so francamente che cosa sia la figura dello zeugma, magari vi potete far belli con qualcuno bevendo una birra, che cosa è questa figura retorica dello zeugma? È una figura retorica che prevede il collegamento di un verbo a due o più elementi della frase, che invece richiederebbero ognuno rispettivamente un verbo specifico. Consiste, in altre parole, nell'uso di un termine, molto frequentemente un verbo, che governa due o più elementi semanticamente non omogenei, ciascuno dei quali dovrebbe essere netto da un termine specifico. Si tratta quindi di più costruzioni coordinate messe insieme facendo un'ellissi. Ok, e ci rimanda. Vediamo un esempio. Il verbo dantesco, parlare e lacrimar vedrai insieme, in cui vedrai si adatta a lacrimar, ma non a parlare. Ah, capito? Bello! Allora, il verso dell'Eneide, amistam classe, io col latino non sono mai stato una forza della natura, in cui reduxi a morte regge sia amistam Siamis Antrassem si associa, anche se prioritariamente si è detta solo associa. È molto sofisticato lo zeugma, non so quanti vogliano mai usare questa figura retorica, naturalmente ce ne sono di molto molto più facili, molto più adoperate, no? Soprattutto quelle che appartengono a questa famiglia, la metafora, la metonimia, la sinestesia, la sineddoche, è molto importante, la sineddoche, l'iperbole, il litote, eccetera. Ora, dove eravamo finiti? Qua eravamo, no? E naturalmente queste figure retoriche, dove pensi che abbiano un campo di grande applicazione? Questa è la domanda che vi faccio, intanto che lui carica. Adriana Pla? Ok. Dove pensi che abbiano, in quale campo tu pensi queste figure retoriche abbiano una grande applicazione? Se tu pensi al mondo contemporaneo. Hai capito la domanda? Un po'? Di che nazionalità siete voi? A spagnolo. Ok. Alberto, in quale campo questo sistema, diciamo, delle figure retoriche ha un'esplosione enorme, oggi come oggi, o da diversi anni, ma in quale settore tu pensi? C'è un settore in cui è molto decisivo questo uso delle parole, delle figure retoriche. Fino a un certo punto nel giornalismo, perché nel giornalismo c'è un problema. Il problema del giornalismo è che deve anche avere, anzi dovrebbe avere soprattutto, conservare un certo livello di oggettività, no? Quindi direi teoricamente poco, anzi dovrebbe essere teoricamente poco, almeno quello classicamente inteso come informazione. Ci sono altre ipotesi? Marco Falasca, dov'è? Marco, eccolo, è arrivato. Pochino, c'è un campo enorme, in cui è un campo. Pubblicità. Si vive nel campo della pubblicità. Il campo della pubblicità, che è un campo ovviamente super esploso in questi anni, praticamente è quasi unicamente fondato oggi sull'uso delle figure retoriche di vario tipo. Sarebbe bello scoprirle. No? Sarebbe bello dargli il nome. Per esempio, una pubblicità che mi incuriosisce tanto, sarebbe bello che qualcuno facesse la decodifica di questa pubblicità, che io non ho ancora capito completamente, ma siccome è passato 250 volte, ogni volta ne capisco un pezzettino. Magari qualcuno di voi è in grado di capirla di più, oppure soprattutto, che sarebbe un bellissimo lavoro, dargli il nome appropriato attraverso la figura retorica, cioè utilizza la metafora o lo zeugma oppure il litote. Allora, la pubblicità che vi sfido a guardare, a aiutarmi a decodificare, è quella, credo, della macchina Opel. Non so se l'avete, credo che sia la macchina Opel, in cui avviene questa stranissima cosa che un capretto, un piccolo capretto, esce, non si capisce esattamente, dunque lui scappa da una parte, sbuca da una parte, degli uomini rozzi lo guardano, perché questa idea che sono gli uomini rozzi credo che sia importante. Il capretto controlla lui il gregge, e in qualche maniera blocca il gregge, a un certo punto arriva dalla parte opposta alla macchina e poi la macchina va. Allora io non riesco a decodificare completamente tutta questa questione. È certo che mi crea tutta una serie di problemi e che vedo il suo valore aggiunto, ma non sono riuscito effettivamente a decodificarlo.
Ti è perso l'ultimo pezzo.
Poi la macchina prende e va, no?
No, che a fare una scritta dicendo Born Confident, cioè lo spin-off, diciamo, della pubblicità è Born Confident, quindi è nati
per essere fiduciosi.
Sì, in se stessi, quindi c'è il capretto piccolino.
Born Confident, non avevo capito il messaggio finale, è importante. Quindi sì, comunque qualcuno di voi nel proprio blog gentilmente mi faccia una decodifica completa, riceverà un libro omaggio, va bene? E soprattutto se riesce ad accoppiare le parole chiave retoriche. Born to be confident. Quindi in questo caso, come dire, fa quasi un gioco, non so se è metaforico o altro, in cui in qualche maniera il capretto è la simbologia della macchina sostanzialmente, sì, no?
Perché c'è il logo Volkswagen,
Volkswagen, sì.
T-Rex si chiama la macchina, c'è scritto Born Confident, quindi anche la macchina stessa si presume.
Born to be confident, è in grado di affrontare tutta questa cosa. Mi ero perso questa cosa. Comunque l'abbiamo abbastanza, mi sento più tranquillo, devo dire. Mi mancava un pezzo importante, perché siccome l'avevo vista 40 volte e diciamo aveva cominciato a crearmi un poco di cosa. Allora, questa è l'immagine, come dire, cioè uno si immagina le figure retoriche nell'antichità, non so, sarà una cosa mia, la prima cosa che ho pensato è a questo dipinto di Raffaello, non perché lui abbia un uso particolare delle figure retoriche, quasi nulle, diciamo, e cioè, neanche l'ambientazione, perché l'ambientazione è fantastica, e come grazie gli è venuto in mente, è questa idea che la scuola di Atene si svolga nel San Pietro in costruzione. Vedete che la cupola è bucata, l'abside non è finito, e poi, come sapete tutti, diciamo, i vari personaggi sono personaggi che richiamano l'antichità, cioè c'è Pitagoro, c'è Archimede, eccetera, in alcuni casi fatti con le sembianze di artisti contemporanei. Questo è Leonardo, questo è Michelangelo, uno dei due Bramante, eccetera. E Raffaello si nasconde quasi da una parte. D'accordo. Beh, io me lo immagino così, no? Me immagino questi qui che parlano per figure retoriche. Allora, a questo punto dobbiamo avere delle controprove, giusto? Come al solito. Perché se non abbiamo le controprove, tutta la teoria, diciamo, non sta in piedi. Allora, le controprove è andare a vedere delle pubblicità in epoca meccanica, in epoca industriale. Allora, guardate questi qua che vendono la camicia. Questa è, cioè, praticamente è uguale a un palinsesto dei 4 secoli fa, si immagina che non ho mai più cambiato, perché questa è una diapositiva, ai tempi in cui facevo lezioni delle diapositive, poi scannerizzate, e non sono sempre stato affezionato a questa, cioè, insomma, un po' di anni questa immagine. Però voglio dire, la camicia viene venduta attraverso le sue, diciamo, qualità, che vengono rese oggettive. Altro che metaforiche, altro che figure retoriche. Il mondo industriale è un mondo dell'oggettività, dell'iperoggettività, delle cause-effetto, e quindi anche il messaggio pubblicitario vuole ribattere, tende a ribattere qualità oggettive, simile a un catalogo. Guardate, tanto per curiosità, per tornare alla camicia, una fantastica installazione, mostra di Diller e Scofidio. Diller e Scofidio sono architetti che, su cui torneremo, e attualmente erano molto vicini a vincere il Pritzker Prize dal punto di vista della loro produzione architettonica, ma la cosa fantastica di Diller e Scofidio è che per una ventina d'anni sostanzialmente erano degli artisti. dei docenti universitari e degli artisti concettuali. Anzi, Elizabeth era studentessa di Richard. Questa è una mostra che ci dice tutto, perché era una mostra organizzata in infiniti modi di piegare una camicia. Cioè la camicia diventava l'oggetto della, diciamo, chiamavo della performance o della mostra, e quindi cambia completamente questo quadro, da un quadro in cui la camicia è oggettivamente venduta, stirata, fatta in un determinato modo, no? Impilata, tutto uguale, a questa camicia che diventa, diciamo, oggetto di una sorta di ipersoggettività. La mostra si chiama Bad Press. E per una fase io sono stato, come dire, quando ho cominciato a mettere appunto questi concetti, ho cominciato a guardare la pubblicità in maniera ovviamente diversa, ho cominciato a interessarmi a questa cosa. Per esempio questa, una, sono migliaia, potremmo vederne migliaia, però sono, diciamo, storicamente sono affezionato ad alcune. Vedete abbastanza bene? Sì, ci diamo un poco, perché l'immagine è qua. Guardate questa immagine qua. Allora, questa immagine è l'immagine di un prodotto. È un prodotto. L'immagine costa circa 15.000 euro, più o meno, piazzarla in una rivista. Questo è il costo, circa. Più la produzione. Quindi ci sono persone che investono su questa immagine pubblicata sulla rivista che tu trovi una somma non trascurabile, d'accordo? Ora, questa immagine è ovvio, è del tutto ovvio, che funziona tutta via figure retoriche, è praticamente tutta via diciamo emozione, curiosità e altro. Ci vuole un bel po' di tempo per decodificare questa immagine, e la cosa interessante, qual è tutta la chiave delle figure retoriche, è che la decodificazione, come avviene con la poesia, come avviene appunto con altre forme di questo tipo, non è univoca. Quella è la chiave. Se si usa una forma retorica, la decodificazione ha un arco di compasso che naturalmente non è 180 gradi, ma è abbastanza ampio, cioè può permettere decodificazioni diverse. E abbiamo fatto tante volte questo tipo di esercitazione. Se chiedo a uno di voi di decodificare questa immagine, molto spesso sarà diversa da un'altra e quasi sicuramente dalla mia. Chi vuole fare il volontario? Chi gli diverte fare il volontario? Come in Asterix, nessuno vuole fare il volontario. Rocco, ti va? Di volontarizzarti? Allora, dai, diciamo, decodifica nella maniera in cui tu vuoi questa immagine. Sì, descrivi quello che vedi o come, che cosa vogliono questi. Che tipo di storia, che si raccontano, che prodotto fanno. È un'immagine che trovi in una rivista, sì, diciamo femminile. Tipicamente difficile trovarla in sull'estratto della Gazzetta dello Sport, diciamo. No? Più facile in Repubblica Donna o in un'altra di questo tipo. Allora, che vedi? Cioè, che, come puoi mettere insieme queste cose? Esatto, perfetto.
Una sorta di mela che ne dà una mano.
Da una mano, esatto. Oh, questa roba qua, giusto? Che è questo? È interessante perché, diciamo, dipende, la decodifica dipende molto dall'interpretazione di quello, che è lasciato abbastanza ambiguo, a mio avviso, apposta. Questo è come ragiono io. Perché a questo punto che cosa può avvenire? Cioè, qual è la logica, una possibile logica interpretativa? Di,
sinceramente. Uno riguarda il fuoco, non so, c'è una scritta a caratteri
russi. C'è una scritta?
Sì, però mi sembra tutto il contrario.
Una strana scritta. Allora, no, più o meno è questo, più o meno è questo. Allora, gli elementi simbolici dovrebbero essere decodificati uno per volta e poi legati insieme, d'accordo? Perché gli elementi sono come parole che hanno bisogno esse stesse di una codifica simbolica per fare, per fare la storia. Allora, mela in mano, cioè che appare lì, a te che te fa pensare? A Newton, bella. Questa non era mai uscita.
Cioè, c'è
no, anche no, a Newton, ok, va bene, a Newton. Chi te si sposa a te, Alberto, no. Adriana ha difficoltà con la lingua. Marco, a te sta mela, che ti fa pensare? Alla Medeva sembrerebbe abbastanza probabile, anche perché ne sta in una situazione di sineddo, che cioè la mano sta un po' per interpretare tutto, eccetera. Ok, avendo, diciamo, ipotizzato questa strada alla Medeva, il fuoco in qualche maniera può essere decodificato sulla stessa strada, probabilmente, no? Quindi, diciamo, allo stesso tempo peccato e punizione, intimità e inferno, eccetera, no? Diciamo, è la cosa classica. A questo punto, questo affare qua, diciamo, a cosa potrebbe essere associato? Potrebbe essere un vestito, quindi ipoteticamente ha un corpo di donna, diciamo, però è anche molto interessante che c'ha questo aspetto a corteccia, no? In qualche maniera, no? Questa maglia a corteccia, che in qualche maniera ti potrebbe associare peccato originale, serpente o serpente, cosa, no, tutta questa storia qua. Ora, finita questa che cosa vuol dire questo? Che uno passando, diciamo, su questa immagine, le cose sono due: o in qualche maniera l'immagine ti colpisce, oppure o ti lascia indifferente o proprio ti interessa, no? Se ti lascia se diciamo non ti colpisce affatto, che cosa vuol dire? Se l'immagine non ti colpisce, che cosa vuol dire? No, no, non vuol dire questo, no. Esattamente, vuol dire questo, vuol dire che tu non fai parte di quella categoria. Esattamente, quindi tu che non sei colpito minimamente da questa immagine, non vuol dire che il grafico ha fatto bene o ha fatto male, vuol dire che tu non sei in quel target. Siccome anche la pubblicità e tutte le figure retoriche in genere sono mirate, no? Sono mirate, la soggettività è di nuovo centro della faccenda, non c'è più l'oggettività vecchia, meccanica, eccetera, tutto è oggettivo, ma al contrario tutto è soggettivo. E anche i valori comunicativi diventano soggettivi. Quindi nella pubblicità vuol dire, se tu li passi così, vuol dire che tu non fai parte del target pubblicitario che a loro interessa. Se sei così e così, va bene, ma c'è l'altro terzo caso, che sei effettivamente colpito dalla pubblicità. Se sei colpito dalla pubblicità, perché sei colpito? Perché i livelli metaforici, le figure retoriche messe in movimento, tu le decodifichi e in qualche maniera ti interessano, diciamo, ti interessano quantomeno, ti colpiscono un certo immaginario. Allora a quel punto che fai? A quel punto fai il terzo step, che ti domandi che caspita vogliono questi, che me vendono questi. Allora a quel punto fai lo sforzo di capire che questo è un marchio, questa strana cosa è un marchio, e quello che loro probabilmente vendono, che è abbastanza mimetizzato in tutta l'immagine, che cos'è? No, se la guardi bene l'immagine si vede. No, bello, pensa quanto è mimetizzato. No, forse non si vede abbastanza bene, ma è una borsa, eccola qua. Eccola qua. Quindi nella scena inseriscono la borsa con tutti i rischi del caso, cioè di tirare fuori il 95% del loro target, puntando soltanto del 5%, ma sono quelli che sono i loro potenziali acquirenti. Per cui si ricorderanno il marchio e magari il singolo prodotto. Ovviamente il singolo prodotto è raccontato oggettivamente, cioè quante scatole di crema ci ho messo dentro, quanto pesa, se è anzi sdrucciolo, che ne so. È raccontato oggettivamente, tutt'altro. Una delle pubblicità più belle di questa natura è questa qua, su cui mi sono molto divertito negli anni, ed è questa pubblicità qua, che fa esattamente lo stesso gioco, ma in maniera più sofisticata. Qui che cosa succede? La pagina pubblicitaria è caratterizzata da un'immagine, d'accordo? E qua il mondo si spezza in due, proprio, cioè è come Mosè. Una parte di persone sanno esattamente cos'è l'immagine e quindi entrano dentro tutta questa faccenda, un'altra parte di persone non sanno cos'è l'immagine e quindi vanno oltre. E questo è il rischio della figura retorica, della ipersoggettività di tutti i meccanismi di oggi, per cui si punta sul soggetto invece che puntare sull'oggetto, sull'oggettività, si punta sulla ipersoggettività attraverso le figure retoriche, diventano uno strumento di ipersoggettività e non di oggettività, è esattamente il contrario del sistema precedente. Allora, c'è uno di voi che sa che cos'è questa immagine? Che sta da una parte del Mar Rosso? No. E quindi? No, è una cosa un po' più specifica. Forse è stata anche adoperata in altre. Va bene, non è un problema. Voi non fate parte di questa categoria. Cioè nessuno di voi comprerà mai questo prodotto. È matematico. Questo è diciamo, un fotogramma di un film molto famoso, almeno ai tempi, che si chiama Il cielo sopra Berlino, di Wim Wenders, in cui la storia del film, per farvela breve, se vi capita di andare in rete lo potete vedere, perché credo che sia un libro bello, è un film bello, la storia è molto bella perché ci sono questi angeli, di cui uno in particolare segue la vita degli abitanti di Berlino ed è una sorta di angelo custode, compagno delle loro vicende, eccetera. Wim Wenders è uno dei, diciamo, molto importanti cineasti degli ultimi 20 anni, 30 anni. Va bene, quindi il mondo si divide. Io conosco il film, sono attratto da questa pubblicità perché sono entrato nella loro cosa. Non conosco il film, passo avanti. Una volta che io capisco, ho capito l'immagine, ma ho capito che caspita vogliono questi? No, non lo capisco che vogliono, perché c'è questa scritta, siamo in una rivista italiana, in cui, come se non gli bastasse il livello di sofisticazione, la scritta è in inglese. Quindi, ammesso che avessi visto Il cielo sopra Berlino, se non capisco la scritta, neanche capisco che caspita vogliono questi, perché la pagina è completamente remota di ogni indicazione di prodotto. È certo che io pensi che mi vogliono vendere le ali per carnevale, cosa che tendo ad escludere. For Frequent Flyers Only è un gioco di parole, ovviamente, in cui Flyers da una parte si riferisce all'angelo nel cielo sopra Berlino, dall'altra dal contesto si capisce che Flyers vuol dire chi vola spesso, chi viaggia spesso. Mi incuriosisce quanto Flyers sia normalmente usato in questa accezione anche in inglese, perché Flyers in inglese vuol dire anche brochure, no? Flyers. Vabbè, comunque Flyers, diamo per scontato che uno capisce che vuole, che fa un doppio gioco. A questo punto uno dice, per viaggiatori frequenti, con un bel doppio gioco con le immagini, e comincia a guardare e vede quest'altra cosa, soltanto al terzo livello, e dice Frequent Flyer Suitcases and More. Frequent Flyer Suitcases and More, cioè quello che loro vendono. Dopodiché ancora non ho capito chi caspita sono loro, e arrivi a questo terzo livello che vedi Aggi Spalding and Bro. Spalding and Bro. Ai tempi miei la Spalding era una cosa molto nota per fare le racchette da tennis e le palle da tennis. Come molte multinazionali hanno ampliato i loro, diciamo, orizzonti commerciali, per cui col marchio Spalding si scopre, si fanno anche valigie. A questo punto la ruota va indietro, a tutti voi non importa niente, a uno che ha letto questa pubblicità si trova in aeroporto il negozio della Spalding e quantomeno va a vedere la valigia, perché è stato, diciamo, attirato da questo processo. Allora, abbiamo capito questo discorso delle figure retoriche. È la chiave per capire alcune operazioni dell'architettura contemporanea, che non può essere decifrata, anche se potrebbe essere decifrata attraverso, diciamo, categorie di tipo anche di funzionalità, oppure di rapporto con la città, o tante altre come il Guggenheim di Bilbao. Ma per esempio il Guggenheim di Bilbao, se non è interpretato attraverso anche e soprattutto questa categoria della comunicazione, non capisce esattamente che cosa c'è in gioco. Infatti non a caso gli architetti che si oppongono alle operazioni di Gehry la definiscono un'architettura pubblicitaria, no? Pubblicitaria diventa l'elemento, il contraltare negativo di un aspetto invece di partecipazione a livello comunicativo. Io parlo nel libro che ho scritto su Gehry e nella pagina di Architettura e Modernità, che vi invito a guardare e a leggere, perché ormai diventa alimento di questo corso, queste riflessioni ovviamente. In qualche maniera una parola molto importante per capire questo livello comunicativo di Bilbao è quello di cattedrale, o meglio cattedrale contemporanea. Quindi in qualche maniera lei gioca molto su questo effetto tra gli altri, ed è una maniera per capire alcune elementi, per esempio, del tutto gratuiti altrimenti. Per esempio, buona parte del museo si addensa in questa parte, ma una parte del museo si insinua qua sotto e fa emergere una torre qui. Questa torre suscita lo scandalo più forte di un architetto della regione in maniera puramente funzionale, perché veramente non se ne capisce la necessità dal punto di vista puramente pratico, oggettivo. E invece è importantissima, perché è la torre come la torre di una cattedrale. La torre della cattedrale, e che ti metti a costruire questo 800.000 metri cubi di materiale, ci metti 20 anni, chissà quante persone morono per reggere soltanto una campana, per far suonare una campana. È chiaro, si sa benissimo che la torre di una cattedrale assume una funzione primariamente comunicativa, simbolica, no? è il segnale di mille altre, di mille altre cose. E similmente questa torre qui a Bilbao serve a molte cose, serve a segnalare la presenza dell'opera, quando si viene dal Lungotevere, serve a traguardare dei fatti urbani, serve proprio a segnare il suo livello, diciamo, come dire, comunicativo dell'intera struttura. E la parola cattedrale funziona anche perché in fondo la sua organizzazione interna attorno a questo spazio, che è come l'incrocio dei due transetti, completamente aperto a tutta altezza, come se fosse appunto lo spazio sotto una cupola. E la parola cattedrale funziona anche per tanti altri livelli, perché proprio come la cattedrale medievale, questa cattedrale contemporanea suscita dei pellegrinaggi, degli enormi pellegrinaggi, no? La gente va per vedere questa, diciamo, questa opera comunicativa e contemporanea. E quindi, diciamo, funziona molto, e si capisce un po' ormai l'opera di Sydney. È stata progettata 40 anni prima circa, è realizzata circa 20 anni prima, ormai invece questo livello della comunicazione comincia a diventare un fatto maturo, no? Un fatto presente, un fatto che caratterizza i meccanismi, come dire, anche economici. Cambia proprio la struttura economica, perché le persone vanno a Bilbao, che nessuno si filava al mondo, cioè una città proprio secondaria dal punto di vista dell'architettura, tra l'altro legata a questa vicenda basca che era un pochettino preoccupante, invece è diventata meta di questi pellegrinaggi. Attenzione, è la driving force questo livello della comunicazione, è il catalizzatore. Il museo funziona in maniera fantastica, è uno dei musei di maggiore funzionalità al mondo, riesce a intessere una serie di relazioni con un tessuto urbano molto importante, addirittura sceglie una zona particolarmente dismessa per riqualificarla e rilanciare una serie di relazioni tra architettura e città. No, ci sono molti altri livelli in cui si può parlare su quest'opera, adesso ne parliamo soltanto per questa ragione. Un'altra opera che non si può evitare di parlare in questo contesto, questa è un'immagine della chiesa di Eichmann non realizzata, e qua a Roma è stata realizzata quella di Meyer. Anche questa di Eichmann ha un livello comunicativo e simbolico molto forte, no? Questa specie di cretto interno, questo diventa una sorta di via cava ante litteram, no? In cui il momento della celebrazione viene diciamo rilocalizzato. Ma un'opera di cui non si può non parlare in questo contesto è ovviamente il museo ebraico di Libeskind, in cui diciamo proprio il processo è tutto un processo che si muove in via simbolica, metaforica e comunicativa, no? Certo, immaginate, questa è l'espansione del museo ebraico esistente. Immaginate che l'avessi dovuta fare, o che era dato questo incarico a un architetto in epoca funzionalista, in cui l'architettura, io esisto in quanto funziono, no? Immaginate che tipo di edificio avrebbe potuto fare, del tutto plausibile, no? Peraltro. Ce ne sono a bizzeffe di ampliamenti di musei fatti con una logica, diciamo, meccanica e oggettiva. Qua succede tutto l'opposto, no? È una maniera, cioè, di leggere metaforicamente, anche drammaticamente, se vuoi, questo tema, che è un tema ovviamente forte, drammatico, poi a Berlino, poi lui ebreo, figlio di genitori deportati, insomma ci sono tanti livelli, per cui sono queste due frecce che si intersecano, che giocano nel sottosuolo, che quasi diventano un elemento, diciamo, lacerante e che aprono una serie di spazi, di spazi fortemente, emotivamente molto forti. Immagino che qualcuno di voi l'abbia vista, però, questa a Berlino, no? Sì? Qualcuno l'ha vista, ovviamente. Chiudiamo questa prima parte di questa prima lezione. Con questa lezione, poi dopo il break faremo la seconda, su quello che in qualche maniera funziona molto bene a mio avviso come, diciamo, caso un po' prova del 9 di questo ragionamento. Anche qui siamo di fronte a un museo che l'architetto Stephen Hall si afferma al concorso indetto dalla città di Helsinki per un museo di arte moderna. Il museo di arte moderna è messo in una situazione molto particolare perché ha al suo intorno tutta una situazione molto diversificata. Ha questo grande viale, ma da questa parte c'è il centro storico della città, quindi un tessuto più minuto, con delle strade più fitte. Alla sua destra c'è questa grande stazione fatta dal padre di Eero Saarinen, si chiama Eilen Saarinen, una stazione romantica, direi, molto, molto fantasiosa, fatta all'inizio del Novecento, carica di sculture, di come dire, romantica. E procedendo per questa strada ci sono, soprattutto in questa zona qui, ci sono delle opere di Alvar Aalto, e qua sulla destra c'è il grande lago della città, più altre cose. E lui, diciamo, per operare in questa situazione così complessa, così differenziata, decide di adoperare la tecnica, diciamo, diagrammatica, di cercare di avere, di creare delle linee forza, dei campi, delle tessiture che in qualche maniera permettano di raccordare questa opera con alcune delle forze prevalenti. Ma lui fa un'altra operazione, cioè fa direttamente un salto metaforico, cioè non dice soltanto questo, dice: io all'inizio di questa opera opero, anche perché un museo ha a che vedere con la visione, eccetera, gli sovrappongo la metafora del chiasmo, o chiasma, chiasma anche in italiano, chiasma. Che cos'è il chiasma? Il chiasma è l'intreccio e la sovrapposizione che fanno i nervi ottici, superato l'occhio, per creare, diciamo, l'immagine. Quindi è un intreccio ed è una sovrapposizione. Lui da subito inserisce questo elemento metaforico, che diventa organizzatore metaforico, ma anche, come dire, spaziale dell'edificio. Diventa anche la griglia, un po', le tessiture attraverso cui fa l'edificio. E fino a qua non ci sarebbe niente di strano, d'accordo, ce ne sono tanti di edifici di questo tipo. Ma la particolarità qual è? La particolarità, che è un po' la prova del 9, secondo me, è questa: che lui fa il concorso con un motto. Invece di chiamarlo B45H, lo chiama chiasma. Quindi il motto del suo progetto si chiama chiasma. Il progetto vince il concorso, e la cosa interessante che fa chiudere un po' il cerchio è che i responsabili del museo decidono di chiamare il museo Chiasma. Quindi il giro metaforico viene concluso da questa scelta interessante, che ci appare logica, ma anche coraggiosa da un certo punto di vista, se ci pensate, che la parola metaforica chiasma segue tutto il ciclo, no? Dalla progettazione al livello di comunicazione, che diventa in qualche maniera incorporato dentro la storia di questo edificio. Di queste cose se ne parla in vari momenti, eccetera. Qui c'è la numerosissima raccolta, di approfondimenti, storie laterali, varie cose che sono stati raccolti dagli studenti, ma in qualche caso anche da amici, o in qualche caso anche da me stesso, no? Questa per esempio a me fa morire. Cioè, a proposito delle pubblicità delle macchine, no? Oggi la macchina è, diciamo, la pubblicità ipermetaforica, come abbiamo visto, no? È il corno della capra, cioè il corno della capra è quanto ci serve come messaggio pubblicitario della Opel. C'entri da accatti, non c'entri, basta, sei un altro. Guardate sta cosa, a me mi fa morire. A un certo punto in una rivista salta fuori questa immagine. Perché mi fa morire? Perché questa è ovviamente, innanzitutto, come dire, mi piace tanto questa cosa, perché è la trasformazione di una macchina, a proposito di strumento, no? Di una 600, che è la macchina familiare per antonomasia degli anni 60, fine anni 50, la cosa, in piccolo camper. Non esisteva il camper, e questo dimostra il set che viene venduto per trasformare la 600 in un piccolo camper. Quindi potete gonfiare questo. Il gioco si muove sul fatto che i sedili sono smontabili a quel punto. Quindi sedile, fornelletto, materassini gonfiabili fanno questo. Tutto questo è creato, io non ti voglio e non posso prendere la telefonata, e tutto questo, la cosa bella è anche questo, nella pubblicità c'è scritto che è un sistema brevettato e tutta questa faccenda, e anche addirittura il telefono dell'artigiano che fa questa cosa. Questa è bella perché è un'immagine intermedia. L'Olivetti è sempre stata avanzata, no? L'Olivetti è un po', sta sempre avanti, no? La rivista, diciamo l'industria di punta italiana, no? La più avanzata per l'architettura, per l'urbanistica, per il rapporto con gli artisti, per l'immagine, e quindi in questa pubblicità, che io pensavo all'inizio fosse soltanto questa, è chiaro. Diciamo un ovvio livello metaforico, che è, diciamo, la corrispondenza, cioè si gioca tutto su questo punto qua, no? Si gioca sul punto delle due mani, che chi conosce la macchina da scrivere sa che la macchina da scrivere batte con un tasto per volta in un sistema, diciamo, con la fessura, quindi si prende questa fessura che non a caso lei ha anche nei denti. E in realtà poi ho scoperto che non è proprio così forte, ma in realtà la pubblicità appariva con alcuni dati oggettivi. Poi ce ne sono tanti che vanno da Tintoretto a QR Code, e tanti che si sono, diciamo, assommati negli anni. Va bene, allora ci prendiamo un piccolo break, diciamo, e poi facciamo la seconda parte. Sono le 16.03, ci vediamo alle 16.20 puntuali, va bene? Ce n'è tanti anche molto divertenti, eh? approfondimenti di tutta questa cosa. Questo era bello. L'architettura che diventa grafica, che rifà il percorso inverso. Ok.
Facciamo le la cosa.
Facciamo.
Dovrebbe andare verso l'alto?
Allora, eccolo qua.
Mi ho messo sempre in contatto.
Ok, eccolo qua. Prendiamolo qua. Ok, questo qual era? Era, vediamola qua.
CAD
19. Adesso noi facciamo un nuovo gruppo smart che chiamiamo CAD 19. Scheda contiene CAD 19. Ecco qua, bene? Così ha creato un gruppo. E poi facciamo la stessa cosa con l'altra. Sono 31 i ragazzi di quell'altro, no? Mi sembra che sia venuta bene sto giro, sta lezione. No?